La scelta del tema di quest'anno per i nostri giorni di preghiera è fondata su un documento del Papa. Qualche tempo fa ha promulgato un motu proprio in cui istituisce il ministero laicale del catechista. Il ministero laicale del catechista non è solo finalizzato a che chi fa catechismo si aggiorni. No, l'idea del Papa è ben più profonda. Se vogliamo, si rifà alla frase di San Paolo, mettetevi in condizioni di rendere ragione della vostra fede a chiunque. E qui veramente ci accorgiamo quanto sia attuale la proposta di questo ministero laicale. Perché? Beh, perché se siamo ad un cambiamento d'epoca, cioè se sta cambiando un mondo, abbiamo bisogno di rifondare la nostra fede alla luce di esigenze e di orizzonti culturali, e cioè di culture che sono diverse da quelle che vivevamo quando siamo stati educati alla fede. Questo vale per chiunque, per chi ha ricevuto i sacramenti dell'iniziazione cristiana, per chi si è sposato, per chi ha accettato la vocazione alla vita consacrata e per chi è diventato sacerdote. Per chi ha ricevuto la consacrazione al sacerdozio. Perché? Perché il mondo sta cambiando. Quale strada allora ho inteso prendere? Anche perché vale la spesa considerare che Francesco ha dato questo documento e poi non ha voluto dare le indicazioni concrete del tipo fate così e così e così, passate da questa strada e da quest'altra, mettete queste tappe. Si è appellato direttamente, se vogliamo parlare in termini spirituali, all'opera dello Spirito Santo in ogni chiesa. Questa è già una novità estrema, perché alle spalle di questa scelta di Papa Francesco c'è la Chiesa e la sua sinodalità, cioè che la Chiesa viva molto meno la sua verticalità, cioè dal Papa scendono giù tutte le indicazioni fondamentali e magari anche i modi concreti per vivere quanto ci viene indicato. No, lui dice lo Spirito Santo è presente nell'intera Chiesa di Dio. Ogni chiesa locale avrà strade sue. Lasciamo che queste strade si manifestino, si attuino. E poi vedremo se ci saranno delle linee comuni da, direi, offrire all'intera Chiesa universale. Questa è una piccola parentesi, però non è così secondaria. Siamo chiamati tutti a rimetterci nell'atteggiamento di colui che dice: parla, Signore, il tuo servo ascolta, riceverà da te la fede, accoglierà una formazione nuova, proporrà la fede a tutti con parametri nuovi. Mi direte, ma allora questo non può riguardare un tempo di esercizi spirituali? Sì, lo può riguardare se, per esempio, partiamo dal documento più importante della Chiesa, dai tempi del Vaticano II in qua, riguardante la parola di Dio, ed è a proposito la Costituzione dogmatica sulla Divina Rivelazione, la Dei Verbum. Perché la Dei Verbum? Beh, perché tutto il resto del cammino pastorale della Chiesa ha il suo fondamento nella Dei Verbum. La Dei Verbum ha dato prospettive completamente nuove. Cosa faremo noi in questi giorni? Non leggeremo tutto il documento perché non siamo qui per fare una scuola di teologia biblica. Prenderemo alcuni dei numeri più importanti del documento, evidenziando le citazioni implicite o meglio ancora esplicite del documento stesso. Se voi prendete il primo tema, Il primo tema è perché la nostra gioia sia piena. In effetti, se aprite sulla sinistra, addirittura caratteri più grandi, troverete sempre la parola di Dio. Sulla destra troverete quei numeri che sono importanti, da cui questa parola di Dio viene utilizzata. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare a dire che la Costituzione dogmatica, prima di essere un documento teologico, è un grande testo di annuncio della salvezza. È forse il documento primo di annuncio della salvezza che possa servire per noi oggi. Mi direte, ma siamo già a 50 anni dal Concilio. Certo, possa servire oggi e per il futuro. C'è un'ultima caratteristica che vorrei dirvi importante. Ci sono degli studi molto, molto belli, molto profondi sui testi conciliari, che per esempio aiutano a capire che la novità più grande del Vaticano II non sono i suoi contenuti. La novità più grande è l'atteggiamento, il tono dei documenti stessi. Mentre la Chiesa in passato era più portata ad ammonire, a correggere, qualche volta addirittura a castigare e reprimere, qui invece è chiamata a promuovere. Qui la fede diventa veramente presentata come conseguenza di un lieto annuncio. Ecco perché il primo giorno ci troveremo a contemplare la via della nostra pienezza della gioia. Cammineremo in questo modo, passo dietro passo, ci lasceremo guidare dalla parola, perché la parola di Dio da una parte ci aiuti a capire cosa vuol dire vivere la fede oggi, ma soprattutto rende ragione della nostra fede. Dall'altra, nel nostro ascolto, la parola di Dio diventi consolazione, diventi speranza, diventi quella proposta di gioia. Ricordiamoci che la stessa parola Vangelo viene da euangelon, lieto annuncio, notizia splendida e positiva, quanto inaspettata. Questo atteggiamento di benevolenza della Chiesa con noi lo verificheremo passo passo in questi nostri giorni di preghiera. Il fatto di essere pochi a fare questi giorni di preghiera non dovrebbe creare problema a nessuno di noi. Sentiamoci qui in rappresentanza delle comunità da cui proveniamo, vale anche per me, ma soprattutto in comunione con l'intera Chiesa di Dio. Dobbiamo renderci conto che la Chiesa di ogni dove, e dovremmo dire di ogni tempo, ma certo del nostro tempo in un modo particolare, è una Chiesa chiamata a riscoprire le ragioni della nostra fede. È bello questo cammino, non dico che sia facilissimo, anche perché i giorni di preghiera saranno anche caratterizzati dalla fatica del pregare, però sarà molto grande, di molta consolazione per noi. L'ultima nota è pratica. Metterò fuori l'orario, ma ve lo dico perché è abbastanza breve. Questi giorni sono molto lasciati alla preghiera personale, perché la nostra vita è già tanto costretta da mille fatti giorno per giorno. Allora, a parte gli orari dei pasti, che abbiamo dovuto concordare con Don Mauro, perché alla colazione no, ma al pranzo e alla cena il mangiare viene da fuori, alla colazione viene la signora Silvia a prepararcela, quindi anche quella ha bisogno di un orario. Gli orari importanti sono alle 9 il primo annuncio, alle 10:30 la adorazione guidata, Ci siamo accorti, mi sono reso conto che offrire tutti i giorni una mezz'ora di preghiera e di adorazione all'Eucaristia, che parta dalla parola, è di enorme aiuto. Mi sono veramente accorto, è un'esperienza che, non so, 15 anni fa non mi sarebbe neanche passata per la testa. Adesso mi rendo conto che è importante. Poi nel pomeriggio alle 16 il secondo annuncio. E alle 17:30 la celebrazione dell'Eucaristia dei Vespri. Noterete, per esempio, che le lodi sono lasciate alla preghiera di ognuno. È lasciata alla preghiera di ognuno anche gli altri momenti della liturgia delle ore. Questo non perché, come si può dire, non sono importanti, no, perché invece una cosa importantissima, oltre al silenzio e al tentativo di rimanere con il Signore, diventa importantissimo accettare l'opera dello Spirito in noi. È un'opera personale, l'opera di uno non è quella che lo Spirito realizza in un altro. È un'opera misteriosa, è un'opera che richiede da noi abbandono e semplicità di cuore. Lasciamo parlare lo spirito dentro di noi, lasciamo illuminare dallo Spirito Santo la nostra mente e il nostro cuore, lasciamo pregare in noi la preghiera di Gesù realizzata dallo Spirito. Vi ricordate, San Paolo lo dice con chiarezza, che è lo Spirito Santo che realizza in noi la preghiera di Cristo al Padre con gemiti inesprimibili addirittura, cioè facendoci toccare con mano che noi non siamo poi così consapevoli di tutto quello che lo Spirito realizza in noi. Un'ultima cosa, ci è chiesto un minimo di impegno, Don Mauro e anche la signora ci verranno molto in aiuto. Bisogna ricordarci che in passato c'era almeno una suora in mezzo a noi che questo lavoro compiva per tutti. Adesso siamo molto meno e adesso questa suora non c'è, ma io credo che questo non sarà un problema. Vi confesso che quando mi sono accorto che si stava realizzando questa situazione, mi sono venute in mente le antiche sessioni di Lectio Divina con Padre Beyer Bonanima. C'erano dei momenti di impegno pratico molto preciso, per esempio dopo mangiato, sia a pranzo che a cena facevamo dei turni. È vero che una sessione era partecipata da 150 persone, quindi non era propriamente un gruppetto minuscolo come il nostro, ma tutti eravamo impegnati e ci veniva insegnato che quel minimo di servizio serviva anche un po' a scaricare tutte quelle energie fisiche che non utilizziamo in questi giorni. E allora finisco con la cosa più semplice del mondo. Chiediamo proprio alla nostra sensibilità interiore di guidarci. I momenti di preghiera sono molto personali, per cui vi accorgerete che avrete dei momenti in cui vi fermerete sulla parola. Tant'è, fate in modo che nella stanza ognuna abbia uno spazio di preghiera. Spesso basta solo l'immagine di un'icona, basta la Bibbia, al limite basta semplicemente che vi togliate la croce che portate sul petto. Sappiate però anche trovare momenti di distensione. Abbiamo un parco molto bello qui. Durante il giorno le zanzare non saranno pestifere come lo sono alla sera e va bene. Tenete presente che c'è anche la preghiera del povero, la preghiera di chi sa camminare e lasciar pregare lo spirito dentro di noi. Magari vi ricordate la preghiera del pellegrino russo, che la mia preghiera sia ritmata dal mio respiro. Ora non dico tanto, però vi accorgerete. Più ci rifugiamo alla preghiera dei semplici, e meglio sarà. Buona preghiera, buona settimana.